Come pronunciato, andiamo a parlare di relazioni tra apparati repressivi transnazionali. Tra poco ci collegheremo con Yasha Maccanico di Statewatch per approfondire gli accordi tra Europol e forze di sicurezza egiziane. Quando si pensa all'apparato repressivo egiziano da una prospettiva italiana, viene sicuramente in mente l'omicidio di Giulio Regeni o la cattura di Patrick Zaki, mentre ovviamente sono decine e decine ogni anno le persone che in Egitto vengono inghiottite nelle segrete delle forze di sicurezza e fatte rientrare in quella elasticissima categoria del terrorismo e dell'eversione. Ma pur restando in quella prospettiva italianocentrica, italocentrica, che dovrebbe essere tanto cara a chi vuole battere i pugni e far sentire la voce dell'Italia nel mondo, vediamo come queste mire di grandezza geopolitica si infrangano molto frequentemente con un fenomeno che si ripete in quei contesti, in quasi tutti quei contesti, mi pare, dove si fanno accordi con strutture di potere sostanzialmente dittatoriali, dalla Turchia alla Tunisia, alla Libia, con il caso appunto evidentissimo di Al-Masri. Il fenomeno molto semplice in questione è che quando ti affidi a figure come Erdogan, come Al-Sisi, come Sayed o chiunque sia reggente in Tripolitania in questo momento, quello che succede è che molto spesso, conferendogli potere, ti ritrovi in una posizione di forte ricattabilità, ricattabilità per la tutela degli interessi delle compagnie italiane su quel territorio innanzitutto, ricattabilità tramite l'utilizzo di partenze di migranti trasformati in armi, trasformati in minaccia ibrida dai manuali europei, non certo da loro stessi, e quindi usate come tali da questi nuovi gendarmi dell'Europa. Ricattabilità anche per quanto riguarda gli accordi stessi e le brutalità consentite o richieste dal governo contraente, in questo caso dall'Italia, e molto probabilmente appunto uno dei motivi per cui Al-Masri è stato rilasciato e fatto sparire è perché se fosse finito a processo all'Aia, alla Corte Penale Internazionale avrebbe raccontato che cosa avviene con il beneplacito dei vari governi italiani da Minniti in avanti. Comunque sia, oltre a questo aspetto che riguarda le asimmetrie che si vengono a creare nelle relazioni di potere tra democrazie liberali e governi autoritari, l'Italia, va detto, ha una lunga storia di relazioni industriali repressive con l'Egitto. Tornando all'omicidio di Regeni, proprio mentre era ancora all'apice della sua rilevanza nella cronaca italiana, non come adesso per cui se ne parla una volta ogni tanto, si attacca uno striscione e ci si mette a posto la coscienza, proprio mentre appunto era un fatto di cronaca centrale, l'allora capo della polizia Gabrielli partecipava al vertice ITEPA, ovvero International Training at the Egyptian Police Academy, ovvero un progetto per la formazione delle polizie di frontiera di 22 paesi da arruolare, di 22 paesi africani da arruolare nella guerra alle persone migranti. E sempre in quel periodo la polizia italiana istruiva quella di Al-Sisi con un corso di tecniche scorta, sicurezza e protezione di soggetti a rischio. Cioè, mentre emergevano le torture e la morte di Giulio Regeni da parte delle forze di sicurezza egiziane, la polizia italiana andava a formarle. Parallelamente, ovviamente, anche il settore dell'export di armi, come si diceva, la componente industriale della repressione procede come se nulla fosse, armando proprio le forze di sicurezza che hanno torturato fino alla morte un cittadino italiano, milioni di euro che vanno a Leonardo, a Beretta, a Rheinmetall Italia, ad altre aziende per elicotteri, armi leggere, ma blindati, via dicendo, ma anche software di sorveglianza, eccetera. Allora, come ha recentemente sottolineato Statewatch, Europol ha siglato degli accordi di cooperazione con l'Egitto, in particolare su impulso dell'ex commissaria per gli interni, grande sorella Ylva Johansson, ex ministra degli interni europea, come possiamo definirla, molto interventista sul fronte della repressione dei flussi migratori, della sorveglianza online e via dicendo. E quindi oggi in compagnia di un vecchio amico di Radio Blackout, Yasha Maccanico di Statewatch, in collegamento da Bristol, andiamo ad approfondire un po' di che cosa si tratta quando si parla di accordi con l'Egitto. Ok, dovremmo avere in collegamento Yasha Maccanico da Bristol di Statewatch. Ciao, ci senti?
Eccomi, ciao Francesco.
Allora, io avevo introdotto appunto la tua diretta raccontando innanzitutto prima della relazione repressiva sia su un piano di formazione delle forze dell'ordine sia su un piano di trasferimento di materiale militare repressivo dall'Italia verso l'Egitto, ma in questo caso parliamo appunto di una cooperazione tra apparati repressivi, come dicevamo, su impulso dell'ex commissaria per gli interni Ylva Johansson. E ti chiederei innanzitutto che cosa comporta materialmente, ma forse soprattutto politicamente, questo accordo, che ricordiamolo va inserito in una tra l'altro più ampia gamma di cooperazione e addestramento di apparati repressivi nell'area MENA, nell'area Middle East e Nord Africa.
Eh sì, è preoccupante questa questione, perché praticamente è uno sforzo per intensificare la cooperazione tra Europol e gli apparati, le forze dell'ordine egiziane o gli apparati repressivi, se preferiamo, e in pratica c'è una opposizione da parte di varie associazioni della società civile che hanno a che vedere con la violazione dei diritti da parte delle forze dell'ordine egiziane, e qui sarebbe un aumento della cooperazione e del trasferimento di dati e di informazioni tra Europol e le forze dell'ordine egiziane, però in assenza di tutta una serie di controlli che sarebbero previsti dalla normativa europea per ciò che riguarda la cooperazione con gli stati esteri. Quindi tra i punti salienti in questo caso c'è la visita, come avevi detto, della commissaria per giustizia e affari interni Ylva Johansson al Cairo a settembre dell'anno scorso, dove si è incontrata col ministro degli interni egiziano Badr Abdelati, e c'è la proposta di concludere questo accordo di collaborazione, ovvero un working arrangement per una cooperazione rafforzata con Europol, che avrebbe a che vedere con tutti gli ambiti di cui si occupa Europol, cioè i crimini che sono all'interno della sua giurisdizione, che è una lista piuttosto lunga. Noi forniamo il link nell'introduzione a questa lettera, e vanno dal terrorismo alla criminalità organizzata fino ai crimini che hanno a che vedere con i veicoli o i furti di auto, traffico di esseri umani, immigrazione e la facilitazione, e poi fino ai furti aggravati e tutto quanto. Infatti piano piano le competenze di Europol sono cresciute, praticamente da questioni che avevano a che vedere più con terrorismo e criminalità organizzata di stampo mafioso, per poi andare a vedere anche situazioni che hanno a che vedere con gruppi che operano nei vari paesi. E all'inizio questa cosa era stata introdotta in particolare contro i gruppi itineranti criminali, che era una chiara formula per provare a prendere di mira praticamente i rom e sinti, con questioni che hanno portato il livello di gravità dei crimini che venivano sotto le competenze di Europol fino alla questione del taccheggio, se erano reti che erano presenti in vari paesi. Quindi questo è un altro aspetto da controllare, non solo la cooperazione con i paesi terzi, ma anche l'espansione delle competenze di Europol in base ai vari problemi che si presentano, e le critiche sono soprattutto sulla violazione quasi sistematica dei diritti umani in Egitto, non solo sui suoi cittadini, che quella è la questione fondamentale, però anche per quanto riguarda i rifugiati, e in particolare i rifugiati sudanesi, sui quali praticamente la Johansson nella sua visita al Cairo ha fatto i complimenti all'Egitto per il fatto che stava offrendo ospitalità a questi rifugiati, però allo stesso tempo noi abbiamo informazioni in particolare dalla Refugees Platform in Egypt a proposito di dei piani per deportazioni di sudanesi in Sudan in un momento in cui il conflitto è ancora molto vivo.
Guarda, sì, a parte appunto la questione dei rifugiati sudanesi in Egitto, che tra l'altro sta attraversando, diciamo, una parabola abbastanza simile a quella che si è potuto osservare con la Tunisia, nel senso che si sta osservando questo fenomeno per cui si sviluppa la costruzione progressivamente di un capro espiatorio razzializzato per deviare la rabbia sociale generata dalla situazione economica interna, appunto qualcosa che, come dicevo, vediamo replicarsi in altri contesti di paesi trasformati in gendarmi dalla Fortezza Europa come la Tunisia. Ma al di là di questo, tornando all'accordo con Europol, sicuramente l'aspetto centrale, come sottolineavi, è quello politico, nel senso che si va a legittimare di fatto la dimensione brutale e diciamo al di fuori di quei canoni delle garanzie democratiche che contraddistingue l'operato delle forze di sicurezza egiziane. Ma la domanda che, visto che citavi appunto i diversi potenziali ambiti di intervento, c'è anche una reciprocità in questo, nel senso Europol richiede informazioni all'Egitto rispetto a persone che possono aver compiuto dei reati all'interno della sua giurisdizione, ma può anche l'Egitto chiedere informazioni su cittadini egiziani in Europa, per esempio per motivi politici?
E questa è esattamente la questione che è fondamentale in questo caso, perché con tutte queste cornici di cooperazioni praticamente il problema può essere che queste possono arrivare a influenzare fortemente la gestione dell'asilo, in particolare nei casi dove i cosiddetti paesi terzi, in questo caso l'Egitto, magari vuole avere informazioni sui propri cittadini che sono in Europa o su chi ha chiesto asilo e tutto quanto. Ora, in questo caso è un working arrangement, o almeno nelle varie formule che ci sono, che in teoria non permetterebbe lo scambio di dati personali, dovrebbero essere delle, perché lì ci vuole un diverso tipo di accordo che si chiama non un working arrangement come questo, ma servirebbe un operational agreement. Quindi questo è uno di 20 working arrangements che ci sono, e gli altri sono con Andorra, Armenia, Cile, Ecuador, India, Israele, Giappone, Kosovo, ma anche con altre autorità internazionali come l'OLAF, l'Agenzia Antifrode dell'Unione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti. Quindi sono più questioni di EUNAP for Med, la Corte Penale Internazionale anche. E quindi in questo caso gli scambi di informazione sarebbero limitati, e quindi quel rischio che sottolinei tu non ci sarebbe ancora, però c'è anche la possibilità che questo sia un passaggio verso il raggiungimento di un accordo operativo, passando da questo accordo per la cooperazione. Quindi sembra un passaggio. E comunque uno dei motivi della critica che sono contenuti nella lettera sono che anche se lo scambio di informazione fosse limitato, c'è comunque il rischio di ripulire ulteriori violazioni dei diritti umani che vengono commesse non solo dall'Egitto, ma anche dall'Unione Europea, e in particolare questa collaborazione se la richiedesse l'Egitto riguardo ai suoi cittadini in territorio europeo, in modo che può anche avere degli effetti sull'asilo, e già ci sono state delle proposte precedenti di provare a vagliare le richieste d'asilo usando il personale dei consolati dei paesi terzi, già quello era un pericolo grosso. E sono
certo, perché se fuggi da un paese non vorresti essere in qualche modo giudicato all'interno di un processo di validazione del tuo riconoscimento di status di rifugiato dalle persone da cui stai fuggendo. È abbastanza chiaro.
Scusami, ma questo si era rivelato un problema particolarmente grosso quando si stava vagliando l'uso del personale dei consolati per certificare le nazionalità delle persone che volevano deportare praticamente. Quindi questo è un problema annoso, e comunque qui c'è il problema di questa idea o questo progetto di collaborazione che rientra, perché non solo c'è il problema dei diritti umani, ma c'è il fatto che rientra in una strategia regionale che pone gli interessi del comparto sicurezza al di sopra di qualsiasi considerazione che riguarda la giustizia, la democrazia, i diritti e le libertà delle persone. E in conto di Middle East e North Africa, MENA, quindi, come dicevi, è molto preoccupante il fatto che si vuole assegnare un ruolo di leadership alle forze dell'ordine egiziane proprio in un periodo in cui si stanno macchiando di gravi crimini, violenze, irregolarità.
Assolutamente, come dicevi tu, questa fase di working arrangement è molto probabilmente quel passaggio propedeutico a forme di integrazione più profonde, e tra l'altro appunto un aspetto da sottolineare, come facevi in modo molto corretto, è quello del fatto che si sta fornendo un riconoscimento politico di questi regimi, e che questi regimi fanno comodo assolutamente. Avere questo tipo di gendarmi fa molto più comodo rispetto ad avere delle strutture con uno stato di diritto, perché non sarebbero consentite determinate pratiche di deterrenza richieste dalla Fortezza Europa. E allo stesso modo, sia con queste pratiche, con questi accordi, sia con quelli di CEPOL, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, dell'Accademia di Polizia Europea, che fornisce formazione sia in ambito sorvegliante sia in ambito repressivo e via dicendo, si vuole di fatto estendere la sfera di influenza europea, legittimando appunto, stringendo accordi, legittimando questi regimi. Guarda, ci sarebbero tantissimi altri temi sollevati da Statewatch, e invito assolutamente amiche e amici all'ascolto a spulciarsi statewatch.org. Tantissimi temi veramente importanti. Uno di quelli che spero di riuscire presto ad affrontare in tua compagnia, che rimandiamo già da un po' di tempo, Yasha, è quello delle agenzie di sicurezza e del ruolo che stanno assumendo nello scrutinio delle leggi europee, ad esempio, ma cerchiamo di organizzarci presto. Intanto ti ringrazio davvero, come sempre, grazie a Statewatch.
Grazie a te. Posso aggiungere una
certo, cosa? Certo.
Quando è stata pubblicata la lettera il 16 gennaio, abbiamo avuto anche delle altre evidenze di queste violazioni dei diritti umani, perché c'è stato l'arresto di un giornalista che si chiama Ahmed Serrag, e allo stesso tempo ci fu anche una richiesta di investigare il direttore di una delle organizzazioni che ha firmato la lettera, Hossam Bagat dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, che è stato arrestato. E è stato aperto un caso davanti al sistema del procuratore generale sulla sicurezza dello Stato, ed è stato rilasciato due giorni dopo con una cazione di 20.000 sterline egiziane per delle accuse legate a terrorismo.
Un bel segnale.
Esatto.
Grazie.
Comunque, grazie di tutto.
Grazie ancora, grazie a Statewatch. Mannaggia.